Va ora in onda un breve programma dedicato a fanciulli e ragazzi, ma utile anche ai grandi.
In un salmo è scritto: dalla bocca dei fanciulli il Signore ha tratto la sua lode.
Ben ritrovati, cari piccoli amici. Siamo di nuovo insieme per trascorrere un breve ma piacevole tempo intorno ad un altro importante argomento, tratto sempre dalla parola di Dio, la Bibbia.
Ehi, Bruna, ci sono anch'io!
Sì, ho notato già la tua presenza. Sei arrivata prima di tutti oggi.
Sì, infatti vi stavo aspettando. Ciao a tutti i bambini!
Meno male che ci sei, Rossella. Ci metti allegria con i tuoi interventi. Non fa niente se alcune volte parli troppo.
Grazie amici di Zaccheo. Ora però ho un po' di attenzione. Sto per presentarvi l'argomento di oggi. Parleremo di un cuore favorito dalla grazia.
Allora bambini, siete pronti?
Sì!
Pronti? Partenza! Via con la nostra sigla!
State per ascoltare gli amici di Zaccheo!
Ma chi è Zaccheo?
Ascolta e lo scoprirai!
Ma in quale libro è scritta questa favola?
No, non è una favola. Si tratta di una storia vera. È scritta nella Bibbia, nell'Evangelo di Luca, al capitolo 19.
Essere piccoli non impedisce di incontrare Gesù. Zaccheo lo fece e i suoi amici si rallegrarono.
Vuoi diventare anche tu un amico di Zaccheo?
Zaccheo, scendi subito a casa, troverò e col suo grande amore Gesù lo salvò.
Sai Rossella, sono proprio curiosa di sapere come mai eri già qui ad aspettarci oggi. Io e gli amici di Zaccheo non siamo proprio abituati a vederti con largo anticipo e soprattutto non siamo abituati a vederti già pronta per cominciare subito la diretta. In genere dobbiamo cercarti dappertutto. Sei sicura di sentirti bene?
Sì, Bruna, sto benissimo, è solo che sono un po' preoccupata. A dir la verità, avrei bisogno proprio del vostro aiuto.
Ma certo, è per questo che oggi mi hai chiamata con tanta urgenza. Ho trovato 100 chiamate.
Eh sì, ho bisogno di un consiglio, ma tu non rispondimi al telefono.
Sono stata molto occupata, a dir la verità, e non ho avuto il tempo di guardare il telefono e soprattutto di richiamarti. Comunque, dimmi ora, cos'è accaduto?
Lo sapevate che frequento l'università per la mia specialistica, vero?
Sì, lo sappiamo benissimo, che fai mille attività in parallelo. E con ciò?
Bene, l'altro giorno il professore ci ha dato una ricerca da fare sul disturbo del neurosviluppo, cioè sull'autismo.
E dov'è il problema? Tu sicuramente sarai bravissima in questa ricerca. Sei una logopedista che si occupa principalmente di bambini autistici, se non sbaglio.
Sì, certo, infatti il problema non è scrivere la ricerca.
E quale? Non ti seguo, arrivi al sodo.
Certo, avete ragione, vi racconto subito l'accaduto. Dovete sapere che una mia amica ha convinto le ragazze del suo gruppo a presentare una ricerca già fatta, spacciandola per la loro. Io le ho detto che non si fanno queste cose, che non è corretto presentare un lavoro che non sia proprio e prendersi dei meriti per un lavoro svolto da altri, e non è corretto neanche prendere in giro il professore comportandosi così.
Siamo tutti perfettamente d'accordo, Rossella.
Sapevo che l'avreste pensata come me. Però ti devo chiedere un favore.
A me?
Sì, sì, Bruna, proprio a te. Perciò ti ho chiamata 100 volte.
Dimmi pure.
Se non sbaglio, la tua vicina di casa è la figlia del mio professore.
Sì, sì, e quindi cosa vuoi insinuare?
Ebbene, se io andassi a raccontare al professore quello che sta succedendo alle sue spalle, mi metterei sicuramente in un mucchio di guai. Il professore potrebbe non credere alle mie parole. Se invece lo facesse la tua vicina, che è la figlia del professore, cioè se parlasse lì al posto mio, tutto si risolverebbe in un attimo. Che ne dite anche voi, bambini?
Forse, boh.
Io penso che per te sarebbe solo una buona scappatoia. Rossella, quando imparerai a prenderti le tue responsabilità? Se vuoi che tutta la verità venga a galla e ci tieni veramente che il tuo professore non venga preso in giro dai suoi alunni, devi essere tu a spiegargli tutto. Vedrai che ti crederà ed apprezzerà la tua sincerità.
Forse hai ragione. Non devo pensare solo a me stessa. Devo farmi coraggio e parlargli direttamente.
Bene, ottima decisione. Vero, bambini?
Sì, verissimo!
Mi sento già meglio, anzi mi è venuta una gran voglia di cantare ed ascoltare un bel canto.
Mi hai preceduta, stavo per dire proprio la stessa cosa. Chiedo perciò alla regia di mandare in onda un canto di lodi a Gesù, colui che ha fatto e mantiene la promessa: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Una rassicurante promessa che permette di affrontare con coraggio e senza paura anche le situazioni più difficili. Sapete, bambini, mentre questo bellissimo canto andava in onda, ho riflettuto molto su quello che è capitato a Rossella e vi assicuro che è una situazione che può capitare a tutti.
È vero, Bruna, anche a me è capitato più volte una cosa del genere quando frequentavo la scuola materna.
E come ti sei comportato?
L'ho sempre detto ai miei genitori, sono stati loro ad affrontare il problema, io non ne sono mai stato capace.
Forse perché eri troppo piccolo allora, Stefano. Ora, come Rossella, siete già tutti più grandicelli ormai, siete tutti in età che potete assumervi le responsabilità ed affrontare le situazioni difficili con coraggio, soprattutto se pensate che Dio è sempre dalla vostra parte, pronto ad aiutarvi e a sostenervi. A questo proposito, voglio raccontarvi un avvenimento biblico più o meno simile a quello di Rossella. vissuto però da una giovane ebrea di nome Esther.
Vuoi dire che anche lei, come me, ha dovuto risolvere personalmente una situazione difficile?
Sì, sì, Rossella. In un momento particolare della sua vita si è trovata ad affrontare una situazione particolare che in realtà non la riguardava direttamente, ma il popolo giudeo a cui apparteneva e verso il quale sentiva il dovere di intervenire.
Sono proprio curiosa di sapere come si è comportata. E qual è stata la situazione in cui si è trovata coinvolta?
Partiamo dalle sue origini, così sarà più facile comprendere tutta la sua situazione. Come vi dicevo prima, questa giovane fanciulla ebrea si chiama Esther. Non a caso, l'omonimo libro nella Bibbia è riferito proprio a lei, che è il personaggio principale. È vissuta in terra straniera, in una città chiamata Susa, capitale della Persia. Questo perché il popolo giudeo allora, cioè il suo popolo, si trovava ancora in esilio, quindi prigionieri dell'impero persiano, il cui re si chiamava Assuero. È orfana di entrambi i genitori. Sapete che significa? Che era senza madre e senza padre.
E non ha avuto nessuno che le stesse accanto, qualcuno come te, Bruna, disposto a consigliarla, a guidarla.
Sì, sì, ha avuto un padre adottivo, il giudeo Mardocheo, che alla morte dei suoi genitori l'ha cresciuta e voluta bene proprio come una figlia. È stato Mardocheo la persona che Dio le ha messo accanto per consigliarla e guidarla nel corso della sua vita. È stato sempre Mardocheo che le ha insegnato molte cose su Dio e sul suo popolo d'origine, i cosiddetti giudei.
Sarà stato davvero difficile per loro, come per tutti gli altri giudei, vivere nella terra dei propri conquistatori persiani, che avevano una cultura sicuramente diversa dalle loro origini.
Beh, sì, sicuramente. Tuttavia, godevano di una certa libertà, talché molti avevano fissato addirittura la loro residenza in questa nazione, cioè in Persia, e vivevano proprio come nella propria terra. Dalla Bibbia, e precisamente dalla lettura completa dell'omonimo libro di Esther, si evince comunque che sia Mardocheo che Esther non si sono mai conformati alla cultura e società persianica, ma hanno conservato gelosamente la propria tradizione e soprattutto sono rimasti fedeli al loro Dio.
E cosa è successo allora a tutto il popolo di Dio presente in questa nazione e per il quale Esther si è trovata coinvolta al punto da affrontare una situazione più o meno simile alla mia? Sai, Bruna, voglio proprio sapere come Esther si è comportata.
Lo scopriamo subito approfondendo la sua storia. Invito anche tutti voi, piccoli amici in ascolto, a rimanere ancora sintonizzati con noi su questa frequenza per trarre da essa, cioè dalla storia che stiamo appunto raccontando, un profondo e sano insegnamento. Dunque, dovete sapere che Dio ha sempre un piano meraviglioso per tutti noi, proprio come lo ebbe per la giovane fanciulla Esther. Egli sa già quello che sarà anche il vostro futuro. Siete d'accordo?
Sì!
Vi siete mai chiesti, per esempio, cosa vi piacerebbe fare da grande?
Io il vigile del fuoco. Io voglio fare l'autista.
Quando io ero piccola, pensavo che da grande potessi fare la dirigente di un grande centro di riabilitazione. Ora, però, mi ritrovo a fare tutt'altro, purtroppo.
Su, Rossella, non essere pessimista. Non hai ancora completato la specialistica.
Vuoi dire che ho ancora qualche speranza di aprire un centro di riabilitazione tutto mio?
Ma certo, se questo tuo progetto rientra nel meraviglioso piano di Dio per te, sicuramente potrai realizzarlo. Sapete invece cosa diventò Esther?
Un'ispettrice.
No.
Una dottoressa?
No, no. Per volontà di Dio divenne una regina. Pensate, divenne la moglie del re Assuero, il famoso re di Persia.
Mamma mia, davvero! In pratica divenne la moglie di un re che non faceva parte del suo popolo. Non ci posso credere! E come ha fatto?
Vediamo insieme come sono andate le cose, leggendo direttamente dalla Bibbia. Emanuele, vuoi leggere dal libro di Esther la prima parte del verso 9 del capitolo 2 e tu, Stefano, il verso 15?
La ragazza piacque ai Gai e trovò grazia davanti a lui. Quando venne il turno di Ester di andare dal re, lei non domandò altro che quello che fu indicato dai Gai, eunuco del re, guardiano delle donne. Ester si guadagnava il favore di tutti quelli che la vedevano.
Se avete ascoltato attentamente in entrambi i versi, compare una frase che ha più o meno lo stesso significato. Nel primo verso, letto da Emanuele, abbiamo ascoltato che ella trovò grazia davanti a lui. Nel secondo verso, letto da Stefano, abbiamo ascoltato che Ester si guadagnava il favore di tutti. Cosa pensate significhino queste espressioni?
Significano forse che attirava l'attenzione?
Proprio così.
Deve essere stata molto bella allora.
Senza dubbio lo è stato, perché la Bibbia sottolinea che era avvenente e bella, ma non è stato questo il motivo per cui è diventata la regina del regno di Persia rispetto alle altre tante ragazze presenti nella residenza reale.
Vuoi dire che prima che le si affidasse l'importante ruolo di regina è stata fatta una selezione?
Sì, ci voleva una moglie per il re Assuero. E la selezione è stato il modo migliore utilizzato per scegliere la più bella fanciulla presente in tutto il regno persianico.
E se non è stata la bellezza il motivo per il quale Ester è stata scelta? È stata forse la sua simpatia?
No, nessuna delle due cose. Ester possedeva una bellezza interiore che superava di gran lunga quella esteriore. Era buona e gentile e soprattutto molto umile. Non le era mai sfiorato il desiderio di diventare da grande una regina. Non le era mai passato per la testa. E quando veramente lo è diventata, non è stato per lei motivo di vanto. Tutto rientrava nel meraviglioso piano di Dio per lei e per il suo popolo.
Che storia affascinante! Assomiglia proprio ad una bella favola. Mi piace davvero tanto.
È vero. Immaginando la sua vita a corte, può sembrare tale, ma, come vedremo, la storia di Ester non è stata idilliaca. Per poco non si trasformava in un dramma. Ma seguiamola insieme. Un giorno Ester si è trovata ad affrontare una situazione difficile per lei, quella di cui vi parlavo all'inizio del nostro programma, facendo riferimento all'esperienza vissuta da Rossella. Una situazione così difficile da indurla, come vedremo, a fare una scelta molto coraggiosa. Mantenere il ruolo di regina, cioè una carica di corte molto elevata, con tutti gli onori annessi, per salvare se stessa, oppure rischiare la propria vita per la salvezza del suo popolo d'origine, cioè del popolo giudeo.
Veramente? E lei cosa ha scelto? Come si è comportata? Cioè, cosa è accaduto in realtà?
Un evento drammatico. Il re Assuero, suo marito in realtà, per volontà del primo ministro di corte, un certo Aman, uomo perfido ed ambizioso, è stato costretto a decretare la morte di tutti gli ebrei presenti nel suo regno.
E come mai questo Aman voleva che si facesse una così brutta azione?
Voleva vendicarsi. Si sentiva offeso e pretendeva onori da Mardocheo, il padre adottivo di Ester, il quale, quando Aman gli passava davanti, non si inchinava mai al suo passaggio.
E perché Mardocheo non si inchinava mai davanti a lui?
Perché, essendo un giudeo che amava Dio con tutto il cuore, sapeva benissimo che bisognava inchinarsi e adorare solo Dio e non gli uomini.
Giustissimo! Ma il re Assuero, decretando la morte di tutti gli ebrei, non sapeva che metteva a repentaglio anche la vita della sua regina Ester?
Purtroppo il re non sapeva che fosse una giudea. Ester non glielo aveva mai rivelato.
Quindi Ester e Mardocheo rischiavano la morte. Dio non poteva fare niente per aiutarli. Era già troppo tardi.
Certo che Dio può. Non è mai troppo tardi per lui. A Dio tutto è possibile. Basta invocarlo con tutto il cuore e lui interviene, così come ha fatto in questa circostanza.
E dimmi, qual è stato il compito di Ester in questa drammatica situazione?
Su consiglio di Mardocheo, doveva lei direttamente intercedere presso il re Assuero, suo marito, a favore di tutto il suo popolo. Un po' come dovevi fare tu, Rossella, parlando direttamente al tuo professore senza l'intermediaria vicina di casa mia. Mardocheo era convinto che, nel piano meraviglioso che Dio aveva realizzato per Esther, facendola diventare regina, fosse compreso anche la liberazione di tutto il loro popolo da morte certa. Ma, come dicevamo prima, Esther rischiava la vita.
Mi sta salendo l'ansia. Perché rischiava la vita?
A causa di una strana legge in vigore nel regno di Persia. Scopriamo di che si tratta.
Lo sapevate che... In base alla legge vigente, chi si presentava al cospetto del re senza essere stato da lui convocato, andava incontro alla morte. Avrebbe avuto salva la vita solo se il re avesse steso il suo scettro d'oro, ovvero un bastone più o meno lungo, ornato di materiale pregiato e usato dai sovrani come simbolo di potere. A nessuno, quindi, era consentito entrare alla presenza del re persiano, senza essere stato chiamato, pena la condanna a morte.
Come abbiamo appena ascoltato, il re riceveva soltanto le persone che invitava lui. Altrimenti la morte era certa per la persona che trasgrediva. Esther ne era consapevole, perciò temeva la morte.
Ma Esther era sua moglie, non una donna comune.
Senza dubbio. Purtroppo la legge era uguale per tutti, e quindi anche per la regina. Prima di presentarsi al re, senza alcun invito, Esther però prese una saggia decisione. Decise di pregare Dio insieme a Mardocheo e a tutto il popolo ebreo, non per un'ora, non per mezza giornata, ma per 3 giorni di seguito, affinché Dio potesse intervenire.
Che storia emozionante e che coraggio ha avuto Esther nel presentarsi direttamente al re tutta sola. Sono proprio curiosa di sapere come ha reagito il re quando l'ha vista. Ha abbassato il suo scettro d'oro, sì o no?
Appena l'ha vista, timidamente in piedi sulla soglia, ne è rimasto sorpreso, ma non l'ha rifiutata. Ha steso lo scettro d'oro che teneva in mano come segno di benvenuto e le ha pure concesso la possibilità di dire tutto quello che aveva in cuore in quel momento. La Bibbia afferma ancora una volta che con il suo umile atteggiamento si è guadagnata la grazia del re Assuero, ottenendo così il favore richiesto, cioè la liberazione del suo popolo.
Ma Bruna, cos'è la grazia?
La grazia è un favore accordato da chi la concede e mai un merito di chi la riceve. Praticamente, Esther ha ottenuto dal re il favore di avere tutto quello che gli ha chiesto, non perché lo meritava, ma per il bene che lui stesso provava per lei, vedendola umile e sottomessa.
Abbiamo capito, è l'umiltà che è sempre premiata e non è mai per meriti che si ottiene qualcosa.
Certo, un cuore umile e sottomesso, che non si vanta, non si inorgoglisce, ottiene sempre il favore di qualcuno e soprattutto il favore di Dio. Ascoltiamo ora un canto che parla di tutta la storia di Esther e poi concluderemo il nostro programma parlando brevemente della meravigliosa ed immancabile grazia di Dio per tutta l'umanità.
C'era una volta in una terra lontana Esther, una donna che un dì qualcuno
Thank you.
Dio aveva un piano per Ester: diventare regina per salvare la sua gente dalla morte. Per la salvezza eterna di tutti gli uomini, Dio ha scelto un'altra giovane ed umile fanciulla che, come Ester, è entrata nel meraviglioso piano di Dio, Maria.
Vuoi dire la madre di Gesù?
Sì, proprio lei. Anche Maria, favorita dalla grazia di Dio per la sua umiltà, è stata scelta per far nascere Gesù, il Salvatore del mondo. Ascoltiamo quello che la Bibbia dice al riguardo. Rossella, vuoi leggere tu dal Vangelo di Luca, capitolo 1, il verso 28?
E l'angelo, entrato da lei, disse: «Ti saluto, o favorita dalla grazia, il Signore è con te».
Che privilegio essere favoriti dalla grazia di Dio. Leggi anche, Rossella, dalla lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesini, capitolo 2, il verso 8.
«E per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per virtù d'opere, affinché nessuno si glori».
Anche quest'altro verso biblico è profondo. Tutti, piccoli e grandi, possiamo essere perdonati e salvati per grazia e non per merito. Basta solo riconoscersi peccatori e bisognosi della grazia di Dio. Dio ci ama tanto. Egli aspetta che ognuno di noi vada a Lui con questo umile sentimento. Chiedo a Stefano di pregare e ringraziare Dio per la sua grazia meravigliosa.
Caro Dio, grazie perché attraverso la storia di oggi ci hai fatto comprendere il vero significato della grazia che si ottiene in te se siamo umili. Aiutaci a rimanerti umili e fedeli per ricevere sempre grazia e perdono da te. Come hai usato Ester, usa anche noi per far conoscere ai nostri amici la salvezza che si ottiene per grazia. Nel nome di Gesù, amen.
Siamo anche oggi giunti al termine del nostro programma.
Vi salutiamo, cari piccoli amici, con la pace del Signore e vi diamo appuntamento
al prossimo incontro.
Mi raccomando, non mancate! Ciao!
Avete ascoltato Gli amici di Zaccheo, un programma dedicato a fanciulli e ragazzi, ma utile anche ai grandi. Vi diamo appuntamento al prossimo numero. Dio vi benedica!